Mappa. Sì, perché sarà capitato anche voi, no, di andare al ristorante e realizzare che la coppia del tavolo accanto non proferisce verbo, restano ognuno concentrato sul proprio schermo, atomizzati, chiusi nella propria bolla individuale. O magari a volte siamo stati noi una delle persone assenti, sebbene presenti, inghiottiti da uno schermo durante un pasto. Ma quando sono i bambini a mangiare davanti allo schermo del cellulare, quando le forchettate insomma hanno il ritmo di un terribile combattimento tra Pokémon? Va bene? Il nostro canale RSI Food proprio domani pubblicherà sulle proprie pagine online un articolo a firma di Lara Quarleri, che è dietista dell'Associazione Svizzera Dietisti, che approfondisce il tema e noi ve lo anticipiamo con la nostra Alice Tognacci. Bentrovata K, ciao Alice!
Ciao Sandra e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, senti Alice, diciamocelo, subito così, senza peli sulla lingua, il momento dei pasti spesso è un inferno, è complicato da gestire quando i bimbi sono piccoli, per molti quello dello schermo a tavola è un rimedio che pare un po' risolvere, no, la situazione. I bimbi stanno fermi, poche o zero contestazioni del menù, li si distrae, si pensa di aver raggiunto l'obiettivo. La domanda però è: cosa succede davvero quando i nostri figli mangiano davanti a uno schermo?
Sì, Sandra, perché Lara Quarleri, come giustamente ha anticipato, ci dice che la scienza in generale converge su un punto, ovvero che mangiare con uno schermo a tavola cambia il modo in cui mangiamo, perché fondamentalmente l'attenzione è catturata altrove. E quando il cervello è occupato da un video, da un televisore o da un gioco sul cellulare, tende a prestare meno attenzione a ciò che mangia e soprattutto non ascolta i segnali che il corpo ci lancia. Quindi in pratica fame e sazietà passano in secondo piano. E la cosa particolare è che questo porta anche ad un aspetto collaterale, e cioè che non è detto che si mangi di più in quel singolo pasto, ma può succedere che si intacchino anche i pasti successivi, perché essendo distratti durante il pasto principale, diciamo così, il nostro cervello interiorizza meno, ricorda meno quello che si è mangiato e quanto si è mangiato. Potremmo dire, per semplificare, che lo schermo è come se spegnesse il nostro contatore interno naturale. E per i bambini soprattutto, Sandra, è una cosa cruciale, perché imparare a riconoscere i segnali di fame e sazietà è una competenza importantissima.
Assolutamente. Tra l'altro sembra, no? Ne parlavamo prima e mi anticipavi alcuni dei temi, che non solo questa distrazione impedisce loro di rendersi conto di quanto hanno effettivamente mangiato, ma spesso le ricerche dicono che lo schermo si associa a cibi non sani, a cibi molto processati.
È vero, perché in effetti non cambia solo la quantità di ciò che si mangia, ma spesso anche la qualità dell'alimentazione, perché proprio è stato riportato da questi studi che i bambini che abitualmente mangiano davanti a una TV o a uno smartphone sono più propensi a consumare snack o bevande zuccherate e quindi alimenti ultraprocessati e di conseguenza meno frutta e verdura. E questo effettivamente è legato al fatto che si registra meno ciò che si mangia, cioè in pratica lo schermo a tavola porta a scegliere quei cibi che vengono chiamati più palatabili, cioè quelli più facili, no? Quelli che io chiamo più ruffiani, quelli che sono più semplici da apprezzare anche da distratti fondamentalmente.
E quindi il rischio obesità poi è dietro l'angolo, no? Domani tra l'altro proprio la giornata mondiale contro l'obesità, da cui questo approfondimento che pubblicate, no? Per restare chiaramente sui temi d'attualità su RSI Food, obesità che resta purtroppo anche molto diffusa tra i bambini svizzeri.
Sì, allora sul tema peso e obesità è importante essere precisi, e l'articolo lo è, lo sottolineo, cioè la maggior parte degli studi non dimostra un rapporto diretto causa-effetto, quindi non possiamo dire lo schermo causa obesità, non sarebbe corretto, però le associazioni di cui abbiamo parlato fino adesso sono coerenti, cioè la scienza ci dice che più schermi a tavola si collegano a un rischio di maggiore sovrappeso. E proprio nell'articolo di Quarlieri viene citato anche uno studio presentato al Congresso europeo sull'obesità che riporta che i bambini che usano schermi durante i pasti risultano circa il 15% più probabilmente propensi al sovrappeso, proprio perché la distrazione rende più difficile, come dicevamo prima, riconoscere la sazietà. Quindi in una giornata come quella mondiale di domani contro l'obesità, il messaggio non è colpevolizzare, no? Però magari guardare alle piccole abitudini quotidiane che possono spostare poi l'ago della bilancia sul lungo periodo,
L'ago della
sulle
bilancia è proprio l'immagine giusta, visto il tema, Alice. Senti, però stavo anche pensando che in fondo tutte queste ricerche, ma insomma ci confermano un po' quello che ci è stato insegnato, che ci siamo sentiti sempre ripetere, no? Da bambini, che a tavola la famiglia si riunisce, si parla e si fortificano, si costruiscono le relazioni del nucleo familiare.
Sandra, è dovuta scendere in campo
Siamo
la
anziani,
scienza
ormai.
a ricordarci una cosa ovvia, e cioè il fatto che il pasto dovrebbe essere effettivamente un momento di relazione, di anche osservazione, di confronto, di apprendimento. E qui tra l'altro c'è un altro elemento che secondo me diventa cruciale anche da genitore, lo dico, perché spesso non viene considerato che sono anche i genitori quelli che fanno fatica a rinunciare allo smartphone a
Altro
tavola.
che certo.
E questo influenza inevitabilmente i bambini, perché se l'adulto guarda il telefono durante il pasto, il bambino interiorizza che è un comportamento normale da legare a quel momento. Quindi è come se il guardare uno schermo o una TV fosse parte del pasto. Quindi non c'è una sola questione di schermo per il bambino, ma anche proprio, come dicevi giustamente, di abitudini di famiglia o comunque di, no, del momento del pasto.
Sì,
È
del nucleo familiare
importante
come
del
questo sia
nucleo. Sì,
composto, insomma,
sì. E
certo.
il pasto deve essere un'esperienza, un momento anche intimo con se stessi, perché anche il fatto che il bambino impari a riconoscere i segnali che lancia il corpo è quello che poi definisce la propria strada alimentare anche, no?
Certo, il proprio rapporto con il cibo. A questo proposito di buone pratiche, ci saranno anche in questo articolo che pubblicate domani, insomma, appunto dei consigli poi, no? Perché appunto, come giustamente dicevi, non si tratta di colpevolizzare, ma di sostenere. E una buona pratica consigliata, una pratica anche curiosa, è quella di parlare del cibo con i bambini. I bambini possono magari sorprenderci con i loro commenti, ma a volte sono degli apprezzamenti, a volte meno, insomma, non so, Alice, tu hai qualche
Sì,
esperienza
ma
magari.
guarda, a casa mia per esempio c'è il momento del voto, alla
Ah,
Masterchef.
addirittura.
Sì, cioè si danno voti, si danno numeri e poi il momento, Sandra, dei commenti più temuti, che poi però sono anche quelli che fanno più piacere e c'è il classico, te lo dico, quello della nonna è più buono.
Ah
Ma
no,
sì,
quello è proprio
però.
un coltello piantato nel costato,
Ma io, Sandra, dico che si chiama karma,
eh.
perché sto pagando per tutti i miei commenti analoghi quando ero piccola e che anche io facevo a mia madre quando ero bambina.
Va
Era
bene.
sempre più buono quello della nonna.
Però questa è proprio la tradizione, non si scappa, non si scappa, insomma. Dai, non ci resta che diventare nonne, Alice, poi ne riparleremo magari.
Tra qualche anno.
Grazie mille per essere stata con noi anche quest'oggi, Alice. Io ricordo allora l'articolo di Lara Quarlieri, dal quale abbiamo preso spunto con te domani su RSI Food, il nostro portale, il nostro canale dedicato all'alimentazione, non solo e non tanto al cibo, ma vedete a tutto ciò che ruota attorno, no? Alla nostra cultura alimentare. Alla prossima, ovvero a martedì prossimo, Alice. Una buona settimana.
Grazie mille a voi.